dice così: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio, e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce, la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. E fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli, la parola, era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Giovanni Battista testimoniò di lui e gridò dicendo: questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Quando noi parliamo di Gesù, a volte confondiamo chiaramente la sua immagine com'è. Dio, il fatto che lui si sia incarnato e che abbia vissuto come un essere umano qualunque su questa terra per 33 anni. E a volte questo ci confonde, perché non riusciamo a volte a dire: ma era Dio, era un uomo, sì, lui è il Signore, ma era anche l'agnello di Dio, era il leone, ma era la pecora muta. E ci sono tutte queste simbologie, no? Questi parallelismi che vengono fatti sulla sua vita e sulla sua figura. Ma di una cosa possiamo esserne certi, sicuramente. Prima di tutto dobbiamo dire che Dio è Dio ed è molto grande. E quindi nessuno di noi lo potrà mai spiegare. Nessuno di noi lo potrà... non riusciamo a spiegare noi stessi. Io penso a me e a me. E quindi non esiste qualcuno che ha la verità, non esiste qualcuno che ha la rivelazione definitiva di Dio. A me piace molto quello che disse un giorno una persona: disse, non siamo noi ad avere la verità, nessun uomo ha la verità, è la verità che è a noi. È la verità che ha noi. Noi possiamo esprimere una parte della verità. Perché? Perché siamo limitati. Ok? Ora, una delle cose di cui vorrei parlarvi stasera, brevemente, è questo. Quando Gesù è venuto nel mondo, Gesù è venuto per manifestare il Padre. Ok? Guardate qui il versetto 14. La parola si è fatta carne ed ha abitato tra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Adamo non lo ha fatto conoscere. Noè non ci ha fatto conoscere Dio. Abramo non ci ha fatto conoscere Dio. Isacco, Giacobbe, Mosè, Giosuè non ci hanno fatto conoscere Dio. Davide, Elia, Isaia, Geremia, tutti i profeti, Salomone, nessuno ci ha potuto fare conoscere Dio. Ognuno aveva una minima parte di cui parlava o di cui pensava, una rivelazione che aveva ricevuto e che metteva giù nero su bianco e tramandava. La Bibbia dice: nessuno ha mai visto Dio, solo l'unigenito che è nel seno del Padre, cioè che è colui che è proceduto dal Padre, è colui che ce l'ha fatto conoscere. Quando Gesù è venuto sulla terra, lui non ha introdotto un nuovo Dio, non ha introdotto una nuova dispensazione, non ha introdotto un nuovo tempo. Lui è venuto a manifestare colui che è eterno e che non cambia mai. Dio non era in un modo prima ed è cambiato dopo. Questo è quello che ci viene detto dalla religione. Prima eravamo in una dispensazione, ora siamo in un'altra dispensazione. Dio non cambia. Gesù è venuto a farci conoscere il Padre. Il Padre, per come è sempre stato, per come è e per come sempre sarà. Versetto 14, alla fine dice: l'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Guardate il versetto 16: noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza giudizio sopra giudizio. Dice così? No. Dalla sua pienezza abbiamo ricevuto condanna sopra condanna. No. Dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Versetto 17. Perché la legge è stata data attraverso Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Guardate quanto è interessante questo passaggio. La legge, rappresentata dalle tavole, la legge è stata data. La legge è stata data. La legge è stata data. Ma la grazia e la verità sono venute. Nel testo greco non dice la grazia e la verità sono venute. Nel testo greco dice la grazia e la verità è venuta. Lui mette la grazia e la verità insieme come se fossero una stessa cosa. La grazia e la verità insieme è venuta in Cristo Gesù. La legge è stata data, ma la grazia è venuta. La legge è stata data, ma la verità è venuta. La grazia e la verità non sono state date. La grazia e la verità sono incarnate nella persona stessa di Gesù. Gesù ha manifestato il Padre. Si sono rivelate attraverso la vita di Gesù. Quando tu guardi a Gesù, non hai un Dio che ha una doppia faccia, non hai un Dio schizofrenico, non hai un Dio che oggi si sveglia in un modo e fa una cosa e domani ne dice un'altra. Lui non cambia, lui non muta, non c'è ombra di mutamento in lui. Gesù non è venuto a mostrare Dio per quello che era. Gesù è venuto a mostrare Dio per come è sempre stato e per come sempre sarà. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Attenzione, cosa è successo con Gesù? Gesù è entrato nel mondo come unigenito, ma è risorto come primogenito. Grazie per il vostro entusiasmo. Gesù è venuto nel mondo come unigenito del Padre, ma è risorto dalla morte come il primogenito di molti fratelli. La sua vita, la sua morte, la sua sepoltura, la sua resurrezione e la sua ascensione ha dato vita ad una nuova genesi, ha dato vita ad una nuova creazione, ha dato vita ad una nuova famiglia. È entrato come unigenito, quindi come unico figlio, ma è risorto dalla morte come primogenito, come il primo, dice Paolo, di molti fratelli. Dalla sua pienezza, dice Paolo, dice Giovanni, abbiamo ricevuto cosa? Grazia su grazia. Lui, l'unico che ha conosciuto il Padre perché era in lui ed è in lui, ed è l'unico che ce lo fa conoscere. Paolo non fa conoscere Dio. Pietro non fa conoscere Dio. Giovanni non fa conoscere Dio. Chi fa conoscere il Padre è solo suo Figlio. Il Figlio è la piena manifestazione della grazia del Padre. Il Figlio è la piena manifestazione della verità. Non parliamo di verità, non parliamo di dottrina, parliamo di ciò che Dio è. Dio è amore. Lui è grazia allo stato puro. Lui è comprensione. Lui è inclusione. Lui è perdono. Lui è misericordia. Lui è bontà allo stato puro. Qualcuno dice, sì, Dio è buono, però è anche giusto, no? Qualcuno dice,
oggi è giusto.
Lui è buono, sì, però non tirare troppo la corda, perché lui è anche giusto, come per dire, lui mette fine alle opere malvagie, lui mette fine al peccato. Chi dice questo? Non ha letto bene il Nuovo Testamento. Chi dice questo? Non ha letto bene quello che Gesù ha fatto. Perché è vero che Gesù, che il Padre è giusto ed è un giusto giudice. Lui infatti ha condannato il peccato nel corpo di suo Figlio. Lui ha giudicato il nostro peccato, non nella nostra vita. Dio ha ucciso l'inimicizia nella carne del suo Figlio. E in Cristo Gesù è stato giudicato il peccato una volta per sempre. Ecco perché attraverso Cristo possiamo dire: io sono amato una volta e per sempre. Io sono con Lui una volta e per sempre. Lui mi ha salvato e Lui desidera guarire la mia vita, desidera rompere ogni catena, sciogliere ogni legame. Lui desidera benedire ogni area della mia vita, perché la volontà di Dio è stata mostrata in maniera definitiva e ultima alla croce, quando Gesù ha detto: tutto è compiuto, non si deve più compiere la volontà di Dio. Dio non deve più manifestare o far comprendere qual è la sua volontà alle persone, perché attraverso la croce e attraverso il sacrificio di Gesù Lui ha mostrato la sua volontà una volta e per sempre. Non chiedere a Dio: è la tua volontà la guarigione? Non glielo chiedere, non gli chiedere se è la volontà di Dio, se è la sua volontà che tu sia benedetto. Non glielo chiedere se è la sua volontà che tu sia felice, che tu stia bene, che tu possa abbondare in ogni cosa. Non glielo chiedere se è la sua volontà che tu abbia una vita abbondante. Sapete qual è il nostro problema? Noi crediamo che in realtà Dio non lo voglia per noi. Dio ci vuole felici, ma fino a un certo punto. Come per dire, Dio ci vuole al guinzaglio. Come, sapete quei guinzagli che oggi si usano? Quelli che ti lasciano andare, però fino a un certo punto che poi... Dio non ti vuole al guinzaglio. Lui sa che la libertà è il dono più grande che tu possa avere. Ecco perché lui desidera che tu sia libero di amarlo.
Amen.
Libera, non costretto da una religione. Noi non l'amiamo perché abbiamo paura di passare la nostra eternità in qualche dannazione eterna. Noi non lo serviamo, non vogliamo evitare di peccare perché sennò chissà Dio cosa farà nella mia vita. No, non è questo. Se io non faccio qualcosa di brutto, non è perché ho paura del suo giudizio, ma perché lo amo. Perché so prima di tutto che lui mi ama. Se io lo amo è perché lui mi ha amato per primo. Noi non ci consacriamo a Dio perché abbiamo paura di essere giudicati. Sapete, la religione dice: Dio ti ha guarito, però stai attento perché se combini qualcosa Dio può toglierti quello che ti ha dato. Questa è una delle più grandi stupidaggini.
Scusa,
ma
puoi dimmi, nella velocità, perché mi sembra che fra le abita. Oh, grazie.
Quello lo giriamo. Se dà fastidio dimmi.
No, no, era così.
Se no lo prendiamo e lo buttiamo dalla mia.
È più leggero.
Più pagato. Ah? Comprendete quello di cui stiamo parlando? Quando tu guardi a Gesù, quando noi guardiamo alla croce, noi capiamo esattamente qual è la volontà del Padre per la nostra vita. Non possiamo avere più dubbi. A volte la religione ci dice: devi essere felice, però fino a un certo punto. Devi essere prospero, ma fino a un certo punto. Devi essere guarito, però non è che puoi pretendere di essere sempre sano. Devi stare bene mentalmente, però non è che puoi pretendere che tutto vada bene. E noi entriamo in questo circolo vizioso di bugie nella nostra vita, come se Dio da un lato fosse scontento della nostra felicità,
di una finta umiltà,
o che ci vuole mettere alla prova. Dio non ha niente a che fare con queste cose. Lui è Padre. Lui è Padre. E Gesù un giorno ha detto queste parole: se voi, parlando dei genitori, se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli e vi prendete cura di loro, quanto più il Padre vostro che è nel cielo darà cose buone a coloro che gliele domandano. Qual è il padre che se il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce gli darà un serpente? O se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione? Quale padre farebbe una cosa del genere? Gesù ha manifestato in maniera definitiva qual è la volontà del Padre per la tua vita. Ti faccio un esempio. Durante il ministero di Gesù, quante persone andavano a Gesù a chiedere guarigione? Dai, quante?
Tantissime.
Decine e decine di migliaia di persone?
Eh?
Oh. Allora, a quanti Gesù ha rifiutato di guarire?
Nessuno.
Ditemelo. Perché oggi ci facciamo delle domande? Ma è la volontà di Dio? Non è la volontà di Dio?
No, ma Gesù guariva pure quelle che
chiedevano. Se lui guariva pure quelli che manco glielo chiedevano, e così faceva pure con il perdono. Io vi chiedo, quando leggiamo i Vangeli, faccio appello alla vostra conoscenza, quante persone hanno chiesto perdono dei loro peccati a Gesù?
Nessuno.
Nei Vangeli? Nel Vangelo chi ha mai chiesto perdono dei propri peccati a Gesù?
Nessuno.
Nessuno.
È un amore incondizionato.
Perché l'amore del Padre non arriva nella nostra vita perché noi facciamo qualcosa. È questo è quello che noi, per noi è difficile accettare. Sapete perché? Perché siamo orgogliosi, perché noi vogliamo ricevere qualcosa perché abbiamo dato qualcosa. E questo è il modo come noi a volte ci relazioniamo le persone. Ci rimaniamo male quando qualcuno non contraccambia la nostra buona azione, sì o no? È vero o no? Quando qualcuno mi ha quello, gli ho fatto questo, questo e questo, guarda come mi sta contraccambiando. Questo è il modo a volte che noi abbiamo di relazionarci con il Padre. Siccome io non ho fatto qualcosa di meritevole, come posso aspettarmi qualcosa di gradevole? Ma Dio ha tanto amato il mondo, non perché lo meritava, non perché lo ha voluto, non perché lo ha chiesto, ma perché ne aveva bisogno. Quando Gesù dice nel sermone sul monte: il mio Padre fa splendere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Grazie. Cioè, se volete essere come il vostro Padre, dovete comportarvi come lui. Quando ami, fallo senza aspettarti niente in cambio, perché questo è il modo come il Padre ama te. L'amore di Dio è a senso unico e non si aspetta una risposta. Quanti hanno figli con lui? Chi ha avuto figli sa che quando ha dato vita non l'ha fatto per avere in contraccambio qualcosa. Tu non fai un figlio perché tu sai che poi un giorno lui andrà a lavorare e quindi potrà portare il pane a casa. È vero o no? Tu non dai vita a qualcuno perché poi ti aspetti che in un modo o in un altro, quando tu sarai malato, io voglio fare un figlio così quando sarò malato lui si prenderà cura di me. No, tu non fai un figlio per questo, non ami per questo, non dai vita per questo motivo. È drammatico quelle persone che si mettono insieme perché hanno paura di stare da sole. È drammatico. È drammatico quando ci sono persone che stanno insieme per interessi. Se non è l'amore che unisce, cosa può unire? E quando in una coppia l'amore finisce, cosa li tiene? Quando il Padre ama, lo fa a senso unico. Gesù è venuto a manifestare la grazia del Padre, dicendo: non lo meritate, non potete, ed è proprio per questo motivo che io lo faccio. Non lo meriti, ed è proprio per questo che io muoio. Non potresti mai guadagnartela la salvezza, ed è proprio per questo che io te la regalo.
Non sono troppo ricco.
Che volevi dire, Massimiliano?
No, a tutta la sera che ho una cosa che poi non ho detta, che è un po' legato col tuo, perché dico, alla fine Gesù non ha fatto altro che trasmettere l'amore del Padre. Mi viene in mente, perché io poi non l'ho detto, ma quando Gesù disse il regno dei cieli è come il figlio il prodigo, io ero sempre il padre che aspettava il figlio. Quando il figlio è venuto, non è che il padre si aspettasse, non gliene fregava niente, lui voleva suo figlio e basta. Cioè non è che andò a dire che come l'hai, se ti facesse, ti sei divertito. Cioè lui ha visto il figlio e ci andò subito senza pensare a nulla, non gliene frega niente.
Cioè, e non ha preteso che il figlio chiedesse perdono. Non ha preteso che il figlio si umiliasse, anzi.
Se Gesù ha specificato la parabola facendo capire questo è l'amore del Padre,
esatto,
nei nostri confronti.
Esatto. Sapete qual è il problema oggi? Che a volte il figlio prodigo, molti dei figli prodighi che quando tornano a casa non trovano il padre, trovano il fratello maggiore.
Ce ne sa fare.
Ah, tu facesti chiesto, tu facesti chiesto.
Non te vergogno.
La grazia è assoluta, è radicale ed è per sempre. Ma allora che significa che possiamo fare tutto quello che vogliamo?
Stessa America.
No, non è questo. La grazia di Dio ci rende liberi nel cuore e ci rende liberi di amarlo. Ci libera dalla paura del giudizio, ci libera dalla paura della condanna, ci libera per amarlo in maniera pura. La grazia ti dà la libertà di sbagliare. E questo è meraviglioso. So che è particolare quello che sto dicendo.
Sì, sì.
La grazia ti dà la libertà anche di errare e di sbagliare. E ti dice, io continuo ad amarti, ma se tu fai uno sbaglio, questo non impedisce a me di amarti. Ma se tu sbagli, sarai tu che non amerai più te stesso. Questa è la libertà dell'amore. Le persone si sentono in colpa perché pensano di aver offeso Dio. Dio non si offende. Sapete perché Dio non si offende? Sapete perché non puoi deludere Dio? Noi non possiamo deludere Dio. Perché tu non puoi deludere qualcuno che sa già quello che farai. Non puoi offendere qualcuno che sa già quello che tu farai. Quando noi sbagliamo e cadiamo, noi offendiamo noi stessi. Ti è capitato di essere deluso di te stesso? Avere la capacità di perdonare magari qualcun altro, ma non riesci a perdonare te stesso, e dire sta cosa non dovevo farlo. Come è capitato? Gli errori, i peccati fanno male a noi, non al nostro rapporto, non all'amore del Padre. E Gesù è venuto per farci comprendere questo una volta per sempre. Dalla sua pienezza noi abbiamo ricevuto cosa?
Grazia.
La grazia ti dice, tu sei amato, punto. Non importa chi sei, cosa fai, da dove vieni, come ti comporti, tu sei amato, il mio amore per te è cieco, è un amore unilaterale e ha un senso, è a senso unico. Se tu ricevi questo amore, tu sarai benedetto. Se tu lo rifiuti, tu vivrai una vita nella maledizione, non perché Dio maledice, ma perché vivi una vita da non benedetto. Guardate la vita del figlio prodigo quando se ne andò da casa. È come se una maledizione si è abbattuta nella sua vita e lui è andato dal principe al pastore di maiali. È una discesa. Ma non è la maledizione di Dio, è il non vivere più nella benedizione. È molto diverso. Quando tu comprendi l'amore del Padre, allora tu vai di fede in fede, di gloria in gloria, di vittoria in vittoria, e cominci a vivere certe esperienze meravigliose. Perché? Perché tu sai di essere amato. Nel 2009 Dio parlò alla mia vita, e concludo dicendo questo. Mi disse qualcosa che cambiò la mia vita per sempre. Mi disse, Corrado, io non ti amo per quello che tu fai e non ti amo per quello che non fai. Non c'è niente che tu possa fare che possa cambiare il mio amore per te. Non c'è niente di buono che tu possa fare per farti amare di più, non c'è niente di cattivo che tu possa fare per farti amare di meno, perché il mio amore per te non dipende da te, il mio amore per te dipende da me. Io sono amore, io ti amo, punto. Prima lo comprendi è meglio. Dio ha cominciato a liberarmi da una religiosità che avevo. Ero pastore, tempo pieno, un ministero di successo e tante altre cose belle, ma vivevo in un legalismo interiore che non mi faceva sentire libero. Quando ho cominciato a sperimentare questa grazia smisurata e questo amore immenso, la mia vita è cambiata totalmente. totalmente. Oggi io so e ho realizzato, come dice la Bibbia, che niente e nessuno potrà mai separarmi dal suo amore.
Amen.
Anche se io ci tento con tutte le mie forze, il numero una caccia. Non mi lascia andare. È lì. Lui è sempre lì, mi persegue. E il Salmo 139 dice: dove potrei nascondermi dalla tua presenza? Ovunque vado, tu sei lì. Amen.
Amen.
Alleluia.
Alziamo in piedi, dai, alziamoci in piedi.